Io vorrei affrontare il mio tema presentandovi una riflessione che a me ha colpito molto, che sto approfondendo, quindi ve la passo quasi in diretta perché sono cose su cui mi sto fermando adesso, ma quando si comincia a percorrere certi sentieri ti si aprono dei mondi proprio, e quindi per me affascinanti, che mettono in questione nel senso che a questo punto va ripensata una teologia, va ripensata una spiritualità, va ripensato il nostro rapporto con Dio, va ripensato il Dio creatore, va ripensato la creazione. Tutto questo prende un nome, cioè di cui vorrei parlarvi oggi, che si chiama spiritualità del creato. C'è un personaggio che molti di voi conoscono perché è stato molto famoso, soprattutto negli anni 80 e 90, si chiama Matthew Fox, che ha pubblicato un libro che forse è il più famoso suo, che in principio era La gioia. Ma lui ha dato origine a un movimento proprio un movimento spirituale che si chiama spiritualità del creato, e di questo vorrei parlarvi. Uscì in America parecchi anni fa, vi dico quando è stato pubblicato, questo testo in originale in America è uscito nel 1991, è stato tradotto molto più tardi in Italia, nel 2016, per la Gabrielli Editori, dove è un po' il suo manifesto, la spiritualità del creato, un piccolo libretto che è il manifesto di questo movimento, di questa questo centro proprio, perché poi ha proprio fatto nascere questo centro di spiritualità del creato. Chi è Matthew Fox? Matthew Fox è un teologo americano, un bravo teologo americano, è stato frate domenicano, lui è nato nel 1940, è ancora vivente, è un grande studioso della mistica, soprattutto la mistica medievale, quindi ha approfondito in particolare Meister Eckhart, Hildegard di Bingen, purtroppo nel 1993 cade sotto l'ufficio, detto oggi con un nome diciamo abbastanza asettico, ufficio del, o meglio, congregazione della dottrina della fede, ma ha cambiato il pelo, ma non il vizio, perché è sempre il vecchio Santo Uffizio. In quegli anni, cioè nel 93, era capo del Santo Uffizio Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI, e voi sapete che tra il ministero di Giovanni Paolo II e quello di Ratzinger sono stati fatti fuori, nel vero senso della parola, 106 grandi teologi. 106 grandi teologi. Cosa vuol dire fatti fuori? Gli sono state tolte le cattedre di teologia. A molti sono stati impedito di predicare, quindi di insegnare, di predicare, ed è stato un danno per la teologia impressionante, proprio delle vere e proprie purghe sotto questi due pontificati, anche con delle conseguenze devastanti personali, perché pensate, un teologo, no? Il fatto di essere uscito dall'ordine, di aver smesso di insegnare, aver perso la cattedra, sono nati anche molti sono nati in crisi, sono andati in depressione, cioè anche a livello umano sono state delle conseguenze devastanti. Eppure abbiamo perso una ricchezza impressionante. Papa Francesco piano piano sta recuperando, è stato bellissimo il gesto ad esempio con José Castillo, no? Abbracciato questo teologo spagnolo, anche lui epurato, sotto Ratzinger, questo abbraccio tra Castillo, no? Ormai molto vecchio, e Papa Francesco, questo abbraccio grandioso, bellissimo. Ecco. Comunque, lui a un certo punto ha formatosi anche in America Latina, quindi con tutta la sensibilità della teologia della liberazione, del creato, ecco, ha dato origine a questo movimento. Che cos'è la spiritualità del creato? È una proposta spirituale, universale, che pone al centro la benedizione originaria di Dio, pone al centro come fulcro la benedizione originale di un amore, invece che il peccato individuale, detto peccato originale. E invita a spostare il baricentro spirituale dall'essere umano, cioè l'uomo come il centro di tutto, al cosmo, all'universo, come luogo e segno di una benedizione che precede e ingloba l'umanità. Capite che cos'è la spiritualità del creato? È proprio un capovolgimento totale della nostra spiritualità, che ha come teologia una teologia prettamente antropocentrica. Quindi all'origine c'era la gioia, nel senso c'è una benedizione, e il centro è il cosmo, è l'universo, di cui facciamo parte, e la benedizione di Dio precede, ingloba l'umanità, precede e ingloba l'umanità. L'umanità è una parte di questa benedizione. Quindi vediamo, cerchiamo di capire che cosa si intende per creato, visto che è spiritualità del creato, e che cos'è la spiritualità, perché i termini sono importanti. Cosa intendiamo per creato? Il creato siamo tutti noi. Il creato è tutto ciò che esiste. O meglio, siamo noi in relazione con tutte le cose dell'universo. Attenti, la parola relazione è fondamentale, perché è tutto in relazione. Il creato è relazione. Tutti gli esseri, ma proprio tutti gli esseri, il popolo Lakota, dice Fox, le chiamano i nostri parenti, bellissimo, tutti gli esseri sono nostri parenti, tutte le cose, quelle visibili e quelle invisibili, questo è il creato. Tutto lo spazio, tutto il tempo, le cose presenti, le cose passate, le cose future. Ma tutto questo in relazione, il creato è la relazione tra tutte le cose di questo universo, perché la quantistica ci sta dicendo che tutto è relazione. Siamo collegati alle stelle. Chi è che diceva, forse un detto così, che dice: chi tira un filo d'erba disturba una stella. È bellissimo, Chi tira un filo d'erba disturba una stella. Siamo tutti in relazione. L'essere è relazione. Meister Eckhart scrive: la relazione è l'essenza di tutto ciò che esiste. Il creato è una traccia che discende dalla divinità. Il creato, che cos'è il creato? Altro non è che il passaggio della divinità nella forma dell'essere. Bello, questa definizione. Il creato è il passaggio della divinità nella forma dell'essere. È l'ombra di Dio in mezzo a noi. Per questo che il creato è sacro. Perché ha Dio dentro. Poi lo diremo, se spero di avere tempo, ma io comincerei a invitarvi a pensare, non Dio, capite, non un Dio fuori il creatore, ma un Dio nel creato, che è un'altra cosa. Il creato è Dio all'opera. Il creato è Dio sotto forma di essere, di cosa, di galassia, di energia, di luce, di vita. Questo è Dio. Questo è il creato. Ecco perché la creazione è sacra. Non perché l'ha voluto a Dio, capite? Ma perché Dio è dentro. In questo creato siamo chiamati a fare giustizia. Cosa vuol dire fare giustizia? Lo diremo dopo, adesso vi lancio lì delle definizioni che andremo a riprendere ovviamente. Cioè fare giustizia in questo creato significa vivere come sta vivendo il creato. Il creato, la creazione, l'universo, chiamiamolo come vogliamo, sta vivendo una legge che si chiama omeostasi, cioè ricerca di armonia. Cioè tutto in questo universo sta andando avanti, si sta sviluppando con una giustizia, con una armonia intrinseca. Noi che facciamo parte di questa creazione dovremmo, visto che ne siamo parte, comportarci allo stesso modo. Cosa vuol dire? Relazionandoci con ogni cosa, creando omeostasi. E non nella accezione di dominio, come se ci dovesse essere sempre un vincitore o un perdente. Nell'universo non c'è un vincitore o un perdente. Capite quanto è importante pensarsi all'interno di questo? Allora qui Fox dice una cosa bellissima, che cos'è il peccato a questo punto? Capite? Se riusciamo a toglierci dall'antropocentrismo, cambiano anche le categorie teologiche. Cos'è il peccato allora? Il peccato è non riconoscere il compito che abbiamo in questo universo. Cioè voltare le spalle al creato. O se vogliamo al suo autore che è in ogni cosa. Sentite Abraham Heschel, un grande rabbino ebreo, Abraham Heschel scrive: il peccato dell'uomo è fallimento del suo tentativo di vivere ciò che è. Cioè, quando noi non seguiamo la legge dell'universo, siamo in peccato. Cioè, quando non viviamo le leggi dell'universo, stiamo commettendo peccato, perché stiamo fallendo il nostro tentativo di vivere ciò che siamo. Perché siamo collegati Allora, vediamo alcuni, Fox dice, ci sono alcuni peccati forse che non confessiamo. Il primo peccato è l'ecocidio, peccato contro la biosfera. Il biocidio, il peccato contro le specie terrestri, tutte. Il geocidio e il peccato contro il suolo. Questi sono veri e propri peccati mortali. Mortali perché? Perché vivendoli, commettendoli, noi pregiudichiamo la vita delle generazioni future. Quindi stiamo preparando per loro un ambiente di morte. Per questo che sono peccati mortali. Il creato, altra definizione di creato, è ciò che risveglia i mistici e ciò per cui lottano i profeti. Ecco qui Fox introduce due categorie importanti che non ne parliamo purtroppo più noi, dobbiamo recuperarli, la mistica e la profezia. La mistica e la profezia. I mistici cercano una nuova creazione, nella quale finalmente il lupo e l'agnello possono dimorare insieme, dove maschile e femminile possano finalmente riconciliarsi in una danza vivente. E la profezia è la lotta per la giustizia. I profeti sono coloro che lottano per la giustizia, ma di questo ne parleremo dopo. Quindi che cos'è la spiritualità? Questo è il creato. Che cos'è la spiritualità? È molto bello. Noi continuiamo, a volte parliamo di spiritualità. Che cos'è la spiritualità? La spiritualità ovviamente ha a che fare con lo spirito. Che cos'è lo spirito? Lo spirito è vita. Giovanni dice a un certo punto, Dio è spirito, e la vita quindi è Dio. Lo spirito è vita, e in ebraico c'è un bellissimo termine per indicare, da cui si traduce spirito, è Ruah, scritto R-U-A-H, Ruah. Vento, soffio, respiro, vento, soffio, respiro, tutte cose che hanno a che fare con la vita. Quindi cosa vuol dire essere spirituali? Cosa vuol dire essere spirituali o vivere una spiritualità? Essere spirituali significa respirare a fondo. Rimanere esposti al vento dorato, direbbe la tradizione Zen. Vivi. Essere spirituali significa essere vivi, pieni di ruah. In mezzo al vento, alla vita. Vivificati. La spiritualità è un sentiero pieno di vita, un viaggio mosso dallo spirito. E come per tutti i viaggi importanti occorre avere un bagaglio leggero. Ecco perché è necessario imparare a lasciare andare. Ogni viaggio spirituale ti chiederà di lasciare andare, staccarti, mollare la presa. Comprendere che nessuno ha la verità, nessuno ha tutte le risposte, ma soprattutto che nessuno di noi, ma proprio nessuno, è lontano dal divino. Quindi il cammino spirituale, la spiritualità lascia la superficie per inoltrarsi nella profondità. Lascia la persona esteriore per entrare in quella interiore. Chi si introduce in un cammino spirituale opta per un viaggio verso il sé, verso l'interno. Sentite cosa dice Meister Eckhart. La persona esteriore è l'essere umano vecchio, l'essere umano terreno, l'essere umano di questo mondo che invecchia di giorno in giorno. La fine di questa persona è la morte. La persona interiore invece è l'essere umano nuovo, l'essere umano celeste in cui Dio risplende. In cui Dio risplende. Dio, la vita, lo spirito, l'energia, la luce, è dentro ad ogni cosa, dentro di noi, ovviamente, ma è dentro un fiore, dentro un albero, dentro un sasso, dentro una galassia, dentro ogni corpo celeste, è dentro. Lo diremo dopo, il Dio immanente alla creazione. Perché la vita. Allora, perché è importante la cosmologia? Fox dice, dobbiamo tornare alla cosmologia. Lui dice addirittura, non si dà antropologia senza cosmologia. Noi non esisteremmo senza le stelle, siamo tutti connessi, abbiamo detto. La nostra storia è una storia, la storia umana è una storia galattica. Noi abbiamo dimensioni galattiche. Noi, bellissimo questo, noi abbiamo dimensioni galattiche. Pensate, in tutti i popoli nativi di ogni continente, la cosmologia era la base di tutte le celebrazioni culturali, della preghiera, della politica, dell'economia. Come inizia la Genesi? Come inizia il primo racconto della Bibbia? Con una storia cosmologica. E non è un caso. Perché tutte le civiltà iniziavano così, i propri racconti sacri. Ma pensiamo all'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, quanto è importante l'aspetto cosmologico, e le stelle che cadono, e, no? E il sole, la luna, interessante. Ma anche Gesù aveva, è cresciuto in questo ambiente Gesù, quindi anche Gesù aveva questa visione. Tant'è che qualcuno, qualche biblista avanza la possibilità di tradurre regno, ecco, la parola regno con creato. Con creato. La parola creato, che possa sostituire regno. È interessante poi che tutti i padri greci parlino del Cristo cosmico, o meglio molti padri greci, a padre della Chiesa, parlano del Cristo cosmico. Sentite, ad esempio, Basilio di Cesarea dice, il Verbo di Dio pervade tutto il creato. Il Verbo di Dio pervade in tutto il creato. O Gregorio di Nazianzo, quando scrive, il Cristo sussiste in tutte le cose che sono. Quindi capite, il Cristo cosmico, cioè il Cristo, il Verbo, Dio, è dentro a tutte le cose e le muove dal di dentro, le muove dal profondo. Ma questa spiritualità del creato, che purtroppo è stato perso in questi ultimi secoli, ha avuto forse il suo momento, il suo apice, proprio nel Medioevo. Noi abbiamo quella corrente mistica che dicevo prima, che si è fermato su questo. Pensate Francesco d'Assisi, il Cantico delle Creature, il De Garda di Bingen, questa donna straordinaria, cioè un genio, Tommaso d'Aquino, e poi a cascata Matilde di Magdeburgo, Meister Eckhart, Giuliana di Norwich, Niccolò Cusano. Allora io veramente mi chiedo, ma perché non ne parliamo più? Perché la nostra teologia, la nostra spiritualità non torna più a respirare con questa grandezza? Perché non recuperiamo più questi autori? Ora, Fox individua le quattro vie della spiritualità del creato, perché lui nel suo manifesto dice: una spiritualità del creato ha quattro vie.